Capitolo primo. Verso il mondo selvaggio. Era l'autunno del 1897. Da un anno negli Stati Uniti i giornali non parlavano d'altro che del lontano Klondike. Alcuni uomini avevano scoperto laggiù, nelle fredde terre polari, delle pietre di un metallo giallo. Oro! Era il grido che si levava da ogni parte d'America. A migliaia cercatori avventurieri partivano per quelle regioni desolate e selvagge. Sognavano di trovare le preziose pepite e con esse la fortuna che finora non avevano avuto. Era cominciata la corsa all'oro. Buck era un cane e non poteva leggere i giornali, altrimenti avrebbe saputo quali guai si stavano preparando per lui. Per lui e per tutti gli altri cani dal pelo lungo e soffice, indispensabili ai cercatori d'oro. Ai cani, infatti, era affidato il compito di trainare le slitte, unico mezzo di locomozione nel nord freddo e desolato. Buck viveva nella calda California, nell'immensa proprietà del giudice Miller, una grande villa bianca circondata da vigneti, pascoli e frutteti. Lì era nato dal padre, un grosso San Bernardo, e dalla madre, un bel colli dal pelo folto. Lì era cresciuto e aveva trascorso i suoi primi 4 anni di vita. Buck non era l'unico cane a vivere nella tenuta. A decine di ogni razza e dimensione affollavano i canili vicino alle stalle. C'erano il cagnolino giapponese e la cagnetta messicana, che mai mettevano il muso fuori di casa, e i fox terrier, almeno una ventina, che abbaiavano come degli ossessi senza mai darsi pace. A Buck quella compagnia non interessava. Trottava sui prati libero e felice oppure scortava le 2 figlie del giudice nelle loro passeggiate. Avanzava maestoso in mezzo agli altri cani, ignorandoli volutamente, perché lui era il sovrano di quel reame, re sopra ogni essere che camminava, strisciava o volava nella tenuta del giudice Miller. Così viveva il cane Buck in quell'ultimo autunno che passò in California. Non sapeva del Klondike, non sapeva dell'oro. Ignorava anche che i cani come lui valevano tanti soldi perché erano animali instancabili, gli unici in grado di stare agganciati alle slitte e correre senza sosta per giornate intere. Ma quanto potesse valere un cane come Buck? Lo sapeva bene Manuel, uno dei giardinieri del giudice Miller. Un poco di buono, a cui un po' di soldi avrebbero fatto comodo. La notte in cui tradì il suo padrone, Manuel mise la corda a Buck e lo portò fuori. Sembrava una normale passeggiata all'imbrunire, ma non era così. Attraverso viali ignoti e strade deserte, i due giunsero alla piccola stazione di College Park, dove un uomo li stava aspettando. L'uomo fece un cenno a Manuel e gli diede una manciata di monete, il prezzo stabilito per l'acquisto di Buck. Quando lo sconosciuto prese la corda che teneva legato Buck, il cane ringhiò e si avventò sulla mano dell'uomo mordendola. Buck sentì la corda stringergli il collo fino a togliergli il respiro. Preso da una furia improvvisa cercò di attaccare ancora, ma con uno strattone l'uomo lo scaraventò a terra. Alla tenuta del giudice Miller nessuno lo aveva mai trattato in quel modo. «Maledetto!» gridò l'uomo, quindi serrò ancora di più la corda. Buck lottò disperatamente, ma ormai non c'era più nulla da fare. La lingua era penzolone, il torace ansimante. Le forze lo abbandonarono e perse i sensi. Buck rinvenne alcune ore dopo a bordo di un treno su cui era stato caricato. Il fischio della locomotiva gli ricordò uno dei suoi tanti viaggi col giudice Miller. Questa volta però il suo padrone non c'era. Quando il treno giunse a San Francisco, il suo carceriere lo fece scendere. Con il cappio ben stretto intorno al collo, lo condusse in una taverna del porto e consegnò Buck all'oste in cambio di un rotolo di banconote. Buck venne portato nel retrobottega e rinchiuso in una gabbia dove giacque per tutta la notte. Ripensò a quello che gli era accaduto, al suo orgoglio ferito, alla rabbia che provava. Che cosa volevano quegli uomini? Dove lo avevano portato? Più volte si rizzò sulle zampe nervosamente, udendo la porta che si apriva. Ma era solo l'host che veniva a controllare. Il giorno dopo la gabbia fu caricata su un altro treno. Buck viaggiò per 2 giorni e 2 notti verso il nord, senza cibo né acqua. Quando il ferroviere che l'aveva in custodia entrava nel vagone, Buck si lanciava contro le sbarre. L'uomo si divertiva a stuzzicarlo con un bastone, che il cane addentava e tirava con rabbia. Alla fine però Buck capì che era solo un gioco crudele. Si rassegnò, fece un lungo ululato e si mise a cuccia. La rabbia accumulata e la mancanza di acqua gli fecero venire la febbre. Quando al termine del viaggio scese dal vagone alla stazione di Seattle, Buck era un altro cane. Neppure il giudice Miller l'avrebbe riconosciuto. Il pelo era sporco e arruffato. Gli occhi rossi, iniettati di sangue. Aveva l'aspetto di una belva feroce e rabbiosa, pronta a colpire chiunque passasse a tiro. Il ferroviere fu ben lieto di liberarsi di quel pericoloso passeggero. La gabbia, divenuta ormai la sua nuova dimora, venne messa su un carro che si avviò in città. Ad attendere Buck in un cortile c'era un uomo massiccio, con un maglione rosso e uno sguardo minaccioso.